Che la Sicilia fosse un mondo sforacchiato, a contatto con gli inferi, me ne ero già accorto scendendo per scale in pietra in una delle cosiddette camere dello Scirocco, rimaste aperte nel basamento di Palermo. Un tempo, nei giorni di vento africano, mentre i poveracci marcivano nel sudore, i nobili e i ricchi usavano calarsi in quegli ampi stanzoni sotterranei, scavati nel tufo, e muniti di comode panche in pietra, dove i canali di irrigazione, ipogei, detti kanat, costruiti da quei mirabili giardinieri che furono gli arabi, rinfrescavano l'aria attraverso un moto convettivo. Lenzuola bagnate, appese a delle corde, aumentavano la frescura, gonfiandosi nella corrente. Un condizionamento a energia zero, segno di una sapienza che l'era dello spreco aveva dimenticato. Poco o nulla svelava l'ingresso di quei luoghi di delizia, scavati spesso sotto verdi agrumeti, dove la Palermo Bene usava organizzare feste, concerti e banchetti. Mi chiesi quale immaginario si nascondesse in una terra come quella, popolata di gallerie, necropoli, prigioni e miniere. C'era un mondo in Sicilia tutto da scoprire, fatto di voragini, cunicoli, canali di scolo, cripte affollate di mummie, persino sale di tortura ancora segnate, come narra Leonardo Sciascia in Morte dell'Inquisitore, da graffiti di infelici. Stavo entrando in uno spazio dove l'umano e il naturale si intrecciano, più che altrove, e dove le tenebre del profondo si annunciano come serbatoio delle fantasie e delle paure degli isolani e come segno del loro rapporto con le antiche pietre. Una realtà satura di simboli, miti, allusioni e metafore, dove il non detto è spesso più importante della parola stessa.